E siamo di nuovo qui. Non so bene di che cosa parlerò stasera, ma iniziamo, rompiamo gli indugi, pugni sulla scrivania e facciamoci coraggio. Affrontiamo un'altra nottata con il nostro podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Non è semplice trovare una storia. Avete mai provato a fare una ricerca su internet e cercare notizie, curiosità, storie sull'architettura? Beh, ciò che esce è una manfrina lunghissima, noiosissima, di dati tecnici, date, committenti, clienti, stili, elementi architettonici. Ma che palle! Possibile che non si riesca a trovare argomenti, nozioni utili che possano raccontare la storia dell'architettura, ciò che ci sta dietro alla nascita di uno stile, di una casa, di un progetto. Dietro a ogni edificio, a ogni oggetto, a ogni progetto c'è una storia fatta di uomini, di donne, di bambini, di anziani, di popoli, di speranze, di emozioni, di cuore, di intelligenza, di calcoli, insomma c'è tantissimo dietro, ma ciò che si trova, ciò che ci viene insegnato è la solita melensa e ormai trita e ritrita storia dello stile. Nei primi anni del Novecento, fine dell'Ottocento, abbiamo il Liberty o il fiorito italiano, eccetera eccetera. Abbiamo poi l'epoca del modernismo con Le Corbusier, con Wright, l'organico, il classicismo, il post-classicismo, e giù nomi su nomi di architetti, di progetti, di ville, di palazzi, nomi su nomi, numeri su numeri, date su date. Insomma, è tutto così sterile, tutto così povero. Possibile che non si può parlare di più? Non si può parlare delle storie, delle emozioni che vivono questi edifici, delle loro conseguenze sulla società, sulle persone, di come queste hanno cambiato il mondo. Lo confesso, tu che sei un ascoltatore o un'ascoltatrice attenta e mi segui, che ho iniziato molte volte questa puntata. Volevo parlare del rapporto aureo, ma poi puff, la mia puntata è svanita nel mentre la registravo. Ma vallo a capire poi perché, forse è un tema poco ispirante, forse troppo pedagogico, troppo da maestrino. Che cos'è, a cosa serve, perché è così bello, perché è così utilizzato nell'architettura, nell'arte, eccetera eccetera, ma alla fine della fiera non stiamo che parlando di un maledetto rettangolo. Poi ho provato a cercare qualche altro argomento, ma non riuscivo, non mi ispirava, non mi sentivo ispirato, forse perché ho iniziato un po' a dormire la notte e quindi non passo più il tempo insonne a raccontare favole architettoniche a te che mi ascolti. Però poi mi sono detto, dai, ce la puoi fare, ce la posso fare, scegliamo un argomento a caso. Partiamo da una storia d'amore. Una storia d'amore molto antica, di 400 anni fa, e siamo in India. Si chiama Saha Yahanan, o Jan'an, non so bene la pronuncia francamente, non viene spesso pronunciato, almeno qui in Occidente. Era un imperatore mogul, quindi governava l'intera India e, diciamo, figlio appunto di un imperatore, dovette un po' lottare per succedere al trono del padre, perché devi sapere che la caratteristica degli imperatori indiani è che la successione non avviene per sangue, non è il primogenito che eredita l'impero, ma tutti i fratelli hanno la possibilità di concorrere per governare alla morte del loro padre. E quindi scatta una faida tremenda tra morti, complotti, assassini, insomma, lui ce la fa. Ma non solo ce la fa, diventa un grande imperatore, un grande re dell'India, un grande mogul. Siamo agli inizi del 1600, più o meno intorno al 1610, 612. Anzi, il 1612 è una data particolarissima, perché questo nostro futuro protagonista della nostra storia di architettura si sposa con una certa Banu Begum, che poi di seguito sarà chiamata Mumtaz Mahal, che significa gioiello del palazzo. E già qui, se sei attento o attenta, avrai indovinato di cosa parleremo stanotte. Parleremo di questa grande storia tra lei, Mahal, e lui, l'imperatore Jahan, che vissero insieme per moltissimi anni fino alla morte di lei e che poi, per diciamo ricordarla, lui eresse il famoso, famosissimo monumento alla sua morte, il Taj Mahal, mausoleo indiano che è considerato uno delle sette meraviglie del mondo. E questo monumento, oltre ad avere delle caratteristiche interessanti, intrinseche architettoniche, è anche ricco di una grande storia che l'ha originata, ed è la storia d'amore, anzi direi che è la storia dell'assenza dell'amore, in cui viene glorificata il ricordo di questa grandissima moglie attraverso un palazzo splendente, bianco, candido, incredibilmente bello. Wikipedia ce la sbriga molto facilmente con un paio di righe, con un capoverso, il loro rapporto, e dice: nonostante le sue numerose gravidanze, l'imperatrice Mumtaz viaggiò sempre al fianco del suo sposo, accompagnandolo durante le sue campagne militari, prima a favore e poi contro suo padre, la favorita dell'imperatore Shah Jahan, che ricambiò sempre la sua devozione, eleggendola a sua confidente e più importante consigliera. Tuttavia, come testimoniano le cronache del tempo, Mumtaz non aspirò mai a condividere il potere politico con il suo consorte. Ecco qui riassunto in due righe il rapporto tra i nostri due protagonisti. Per descrivere meglio la personalità dell'imperatore entra in gioco uno strano personaggio, un avventuriero, un viaggiatore, un turista antico del 1600 veneziano, un certo Niccolò Mannucci. È uno stranissimo personaggio, un viaggiatore atipico, un avventuriero di quegli anni del 1600. Si è imbarcato nella nave a Venezia da giovanissimo, dove ha iniziato a tessere delle relazioni che lo portarono a viaggiare sulle coste turche, per poi entrare nell'Anatolia, per raggiungere poi la Persia, e sempre accompagnato da un lord inglese o comunque ospitato da vari mercanti o gesuiti in giro per l'Oriente, il Medio Oriente di quegli anni. Non solo, ebbe anche la fortuna di entrare in contatto con il nostro imperatore. Ed è qui buffa questa cosa, perché Mannucci scrisse dei libri a rientro del suo viaggio in tarda età, in cui appunto citò tutto ciò che vide, sentì e disse in giro per il Medio e il Lontano Oriente. Ed è carina questa cosa, perché lui riuscì a entrare in contatto anche con il nostro imperatore, il protagonista della nostra storia, assieme ovviamente alla sua consorte. E ci sono due frasi che colpiscono molto la sua immaginazione di viandante del Seicento, ma direi anche la nostra immaginazione. In particolare Niccolò Mannucci scrisse che l'unica cosa di cui sembra curarsi questo imperatore è la ricerca di nuove donne che servano al suo piacere. Per questo scopo stabilì una fiera nella sua corte dove non era ammesso nessuno che non fosse una donna, vecchia o giovane, povera o nobile, purché fosse bella. Insomma, pare che stia parlando del nostro mitico Don Giovanni, e in realtà è il nostro imperatore. Ma poi Mannucci aggiunge un'ultima riga, altre poche parole per descrivere questo imperatore, e dice: anche quando giunse l'età senile, costui non perse la sua debolezza per la carne. E qui non intende ovviamente la bistecca, ma intende la donna. Insomma, sta parlando di un imperatore, di una persona sedotta dal fascino femminile. Fu un grande condottiero, fu un bravissimo governante, ma decisamente un esteta, che ovviamente scivolava del piacere sessuale accanto alle donne, ma anche scivolava sui piaceri estetici, stilistici, sulla poesia, sull'arte in generale. Ed è qui che lui, alla fine, quando la sua mitica compagna Mahal morirà di parto, ecco che questa assenza diede sfogo a quell'altro lato sensuale, ma molto più alto, molto più divino, in cui visualizzare ciò che lei era stata per lui nella sua vita. Sentì questa perdita come qualcosa di enorme, di gravoso, di insostenibile. E se sei una persona normale come noi, come te, come me, pazienza, dobbiamo subire, cercheremo di superare questo difficile momento dicendoci magari che il tempo aggiusta tutto. Ma se sei un imperatore che hai tutti i soldi del mondo, hai tutte le possibilità di scelta che desideri fare per riuscire a superare questa sofferenza, cosa mai potrai fare se non costruire un castello? Ma infatti, ed è quello che lui fece, non costruì un castello, ma costruì un cenotafio. E quindi, propriamente, non è la tomba, anche se, vado a memoria, mi sembra che poi l'abbiano inserita all'interno in una cripta nascosta, ma comunque il palazzo non nasce come tomba, non è un castello difensivo, è un cenotafio. E tu dirai, ma che diavolo è un cenotafio? Il cenotafio è un edificio funebre senza il morto dentro, quindi potremmo dire un monumento di ricordo alla vita di un personaggio famoso. È un edificio visitabile, vivibile, perché altrimenti sarebbe una statua. Scatta subito la crisi di mezza età. Non si è fatto la Ferrari, ma si è fatto una cavolo di Ferrari architettonica. Ha costruito il palazzo più bello al mondo per quegli anni. Quindi facciamo un passetto indietro. Siamo nel 1631. La nostra Mahal sta dando alla luce il 14° figlio dell'imperatore. E prima di spirare, sapendo che ormai le sue ore e i suoi minuti erano contati, chiese al marito di non dimenticarla e di costruire per lei un monumento funebre. L'imperatore le promise di realizzare il suo desiderio e si dedicò con passione a questo progetto, che durò 22 anni e che coinvolse 20.000 operai circa, 1.000 bufali, elefanti. E quindi, come abbiamo detto, il risultato fu una meraviglia di marmo bianco incastonata di pietre preziose che si erge maestoso sulla riva del fiume, nella città di Agra. Ed è diventato uno delle sette meraviglie al mondo. Diamo un po' di numeri per capirci. Non sono numeri eclatanti, perché la bellezza non sta mai nella grandezza. La grandezza è appariscente, è eclatante, la grandezza è pop. La bellezza invece è uno strumento delicato. I templi più piccoli sono solitamente molto più belli. Quindi il Taj Mahal è un capolavoro di architettura musulmana e fonde elementi persiani, indiani, turchi. È un mausoleo, un cenotafio che poggia su un quadrato, è una piattaforma di marmo bianca di 100 metri per lato e alta 7 metri. Ai quattro angoli di questo quadrato ergono quattro minareti alti 41 metri e la stranezza di questi minareti è che divergono verso l'esterno, non sono verticali dritti, sono leggermente inclinati verso l'esterno, una finezza contraria alle colonne dei templi greci che sono leggermente inclinate verso l'interno, ma in questo caso si voleva proteggere il palazzo, il mausoleo, da un'eventuale caduta del minareto. In questo modo, se un minareto cedesse, cadrebbe verso l'esterno, salvaguardando ovviamente il palazzo. Il corpo centrale è un edificio ottagonale, forma davvero strana per noi occidentali. L'ottagono è difficile da trovare se non in epoche molto moderne, mentre molto più comune nella cultura induista e indiana. Sopra a questo ottagono c'è una cupola bulbosa, potremmo chiamarla, alta 35 metri, che culmina con una guglia in bronzo dorato. La vera meraviglia sono anche le facciate decorate con archi, nicchie, finestre, pannelli di marmo intarsiato con fiori e versetti del Corano. Invece all'interno l'ambiente è unico, dove all'interno si trovano i cenotafi, ovvero le tombe simboliche di lui e di lei, perché le vere tombe sono in una cripta sotterranea che non si può accedere. Anche l'esterno, il giardino che circonda il Taj Mahal, è diviso in quattro parti da quattro canali d'acqua che rappresentano i quattro fiumi del paradiso islamico ed è ornato con alberi, fiori e fontane. Se vi ricordate, anche la fontana di Piazza Navona a Roma ha i quattro fiumi, ma mentre quella è una rappresentazione di quattro fiumi esistenti, qui è una rappresentazione di fiumi inesistenti, quindi sono un simbolo, è una geometria prettamente simbolica. E questa geometria simbolica che pervade tutto il Taj Mahal ha dato origine a moltissime interpretazioni. Alcuni studiosi hanno sostenuto che sia in realtà un tempio induista dedicato al dio Shiva, altri invece lo hanno interpretato come una rappresentazione della cosmologia islamica, il cui mausoleo simboleggia il trono di Dio, il giardino, la terra, i canali, i fiumi della vita, e i minareti sarebbero le colonne del cielo e la guglia è la luce divina. Altri ancora ne hanno visto un messaggio di pace e tolleranza, in cui le diverse culture e religioni si fondono in un'opera di bellezza universale. Insomma, il Taj Mahal è appunto una delle sette meraviglie del mondo, ma è anche il trionfo dell'equilibrio, delle geometrie perfette. Ogni elemento è proporzionato, armonizzato con gli altri, secondo una simmetria assiale, nitida, purissima. È uno dei più antichi esempi di simmetria perfetta. Ma torniamo al nostro protagonista. Cos'è successo dopo che ha realizzato questo enorme e bellissimo palazzo? Beh, è successo che suo figlio si è un po' incazzato, a dire la verità. Il vero progetto originale prevedeva il palazzo di lei, il Taj Mahal, ma poi, dall'altra parte, prevedeva la costruzione del palazzo di lui, in modo che questi due palazzi si guardassero per l'eternità. Ma prima di iniziare i lavori del secondo palazzo, il figlio, futuro erede del trono, disse a suo padre: «No, caro papà, è meglio fermarci qui, le casse sono vuote. E ti dirò di più, caro papà, sei stato bravo, buono, hai realizzato un edificio incantevolissimo, ma ora è arrivato il momento che tu vada in pensione». E lo racchiude, lo rinchiude all'interno della Torre Rossa, del Palazzo Rosso, che sta proprio di fronte, dall'altra parte del fiume. e quindi gli ultimi anni della sua vita li visse da recluso, guardando ogni giorno il palazzo dedicato alla sua amata, fino a quando, nell'ultimo giorno, svolse l'ultimo sguardo verso questo incantevole palazzo e spirò, raggiungendo nuovamente la sua amata Mahal.